Grande a un certo punto perde la sua guerra di indipendenza e il Brasile se lo rimangia. Combatte per l'Uruguay e invece lì, come sapete, va bene, l'Uruguay vince, diventa uno stato indipendente. E se voi andate a Montevideo, capitale dell'Uruguay, nel porto vecchio di Montevideo c'è la statua di Garibaldi, comandante della marina uruguayana, perché per anni lui ha comandato la marina uruguayana. Mentre Garibaldi fa tutto questo, Cavour fa soldi e comincia a pensare di buttarsi in politica. Comincia a pensare di buttarsi in politica perché in Italia si capisce che stanno maturando delle cose, sono gli anni 40, si avvicina il 48, e Cavour ha ben chiaro cosa vorrebbe lui e cosa non vuole. Lui vuole delle riforme, vuole che le cose cambino, vuole delle riforme in senso liberale. Non gli sta bene il sistema delle monarchie reazionarie, del tutto prive di libertà. Vede anche che c'è uno spettro che si aggira per l'Europa, la usa lui questa espressione, qualcuno l'avrà già sentita, perché nel 48 esce il manifesto del Partito Comunista, Marx e Engels lo cominciano proprio così: uno spettro si aggira per l'Europa. Ecco, sarà un caso, è un caso. Ma Cavour, in una lettera del 48, dice: la cosa che fa più paura oggi è lo spettro del comunismo. Usa la stessa identica parola che usano Marx e Engels nel manifesto, tanto per dire che ci capiva del mondo in cui viveva Cavour. Dunque Cavour è convinto che bisogna buttarsi in politica perché ci sono due pericoli: c'è il pericolo che vincano i reazionari, che non cambi niente, e c'è il pericolo che invece scoppi la rivoluzione. E lui non vuole né una cosa né l'altra. Scrive nel 48, quando scoppia il 48: è necessario, indispensabile, di costituire un partito liberale conservatore, perché ci saranno gli estremisti da una parte e dall'altra, e non bisogna lasciare spazio agli estremisti né a destra né a sinistra. Lo ridirà nel 49. Qual è il pericolo? Di venire sommersi dalle onde dell'anarchia o incatenati al potere della sciabola, cioè governi militari reazionari. Dunque molto lucido in questo, una politica riformista che non è fatta perché sia uno di sinistra, anzi, una politica riformista fatta proprio perché lui è uno di destra e non vuole la rivoluzione, ma sa che se non la vuoi il mondo lo devi cambiare comunque. Cito ancora Cavour, mi scuserete, a me sembra che sia utile citare le loro parole, no? Per sentire come parlavano proprio. Cavour: le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano. Invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario, le riforme lo riducono all'impotenza. Più fai le riforme, meno rischi la rivoluzione. E dunque un'estrema lucidità politica, ma anche però, attenzione, in Cavour un'ambizione personale divorante. È ancora sempre il figlio cadetto che ha investito 10 o 15 anni a diventare l'uomo più ricco del paese e adesso intende investire i prossimi 10-15 a diventare anche l'uomo più potente del paese. Questa ambizione divorante di Cavour emerge in tutta la sua corrispondenza già giovanile. C'è una lettera curiosissima di Cavour a 22 anni, siamo nel 32, ben lontani dal Risorgimento. A 22 anni Cavour scrive alla Marchesa di Barolo dicendo: sapete come si fa a volte a 20 anni quando dici sì, quando avevo 15 anni ero giovane e ingenuo e invece adesso ti senti di essere diventato più maturo, no? A 22 anni Cavour scrive alla Marchesa di Barolo e dice: sì, io da ragazzo ero pieno di illusioni, ero pieno di sogni. Avrei creduto del tutto naturale risvegliarmi un bel mattino primo ministro del Regno d'Italia. Il Regno d'Italia non c'è ancora, naturalmente, no? È ben di là da venire. E lui a 20 anni ne parla come di una cosa che scemo come era pensava quando ne aveva 15. Ecco. Per dire che questa idea, insomma, dell'Italia e delle opportunità politiche che ci sono nella costruzione dell'Italia ce l'aveva chiara in testa. si butta in politica nel 48. Prima era difficile. Che politica fai prima del 48? Non c'è lo statuto, non c'è il Parlamento, non ci sono i partiti, non ci sono le elezioni, non ci sono i giornali. Non puoi far politica se non a corte. Ecco, d'accordo? Nel 48 invece Carlo Alberto concede lo statuto, di colpo scoppia la vita politica. E Cavour, che è un uomo pieno di soldi e che si vuole buttare in politica, come dire, le televisioni non c'erano, se no avrebbe ovviamente comprato una televisione, fa la cosa che si avvicina di più, fonda un giornale. Nel 48 nascono in Piemonte innumerevoli giornali, Cavour fonda un giornale, i soldi li ha, lo paga lui, è il direttore, ci scrive lui, si presenta al pubblico, presenta la sua posizione e la sua candidatura. Si va alle elezioni, non viene eletto. Lettera di Cavour dopo la bocciatura alle elezioni. Oh, dura sorte! Solo tra i giornalisti mi trovo escluso dalla Camera. Giornalisti è un neologismo, è una parola appena inventata, però vuol dire appunto il direttore di giornale, quelli che fanno politica coi giornali. Dopo aver lavorato nel campo della politica, altrettanto se non di più di qualunque mio collega giornalista, sono il solo rigettato dal paese. Non è mai stato uno che prende bene le sconfitte, Cavour, eh? Ricordate il fatto di spararsi un colpo in testa, ecco, ne riparleremo. Per fortuna c'è un'elezione suppletiva e viene eletto. È il 48, dal 48 al 61, quando muore, Cavour sarà sempre in Parlamento. Gli basta? Non gli basta affatto. Essere in Parlamento è solo l'inizio, lui vuole andare al governo. Si aspetta di essere chiamato al Ministero delle Finanze, perché è l'economista più famoso del paese. Nel 49 la prima guerra d'indipendenza è stata fatta, è andata malissimo, l'abbiamo perso nel 48 a Custoza, abbiamo riperso nel 49 a Novara, Carlo Alberto ha abdicato, c'è Vittorio Emanuele II, il governo viene dato a Massimo D'Azeglio, Massimo D'Azeglio forma il governo, Cavour non viene chiamato, si ritira in campagna. Lui ha queste grandi tenute di campagna dell'Arcellese, Leri in particolare, che è veramente casa sua. Si ritira a Leri e scrive agli amici: me ne sono andato qui, dove avrò, qui mi scuserete, ci sono dei bambini, vabbè, ma sono le parole di Cavour, dove avrò la consolazione di vivere come se quella puttana d'Italia non esistesse. L'Italia ovviamente, qui siamo nel Regno di Sardegna, ma tutti sanno ormai che si sta facendo il Risorgimento, che la, come dire, la prospettiva è l'Italia, però lui vuole esserci ovviamente, vuole esserci e vuole comandare, se non lo vogliono peggio per l'Italia evidentemente. Per fortuna un po' di tempo dopo D'Azeglio lo chiama al governo, c'è bisogno di uno così, D'Azeglio è tutto contento, è un autentico gallo da combattimento, dice D'Azeglio parlando di Cavour, specialità che ci mancava. Quindi abbiamo preso un ministro. Il re Vittorio, che finora non ho menzionato e non c'è spazio per parlare di tutto e di tutti, sto già parlando fin troppo, quindi il re Vittorio, che ci capiva abbastanza degli uomini, non è così contento che hanno chiamato Cavour al governo. Quando D'Azeglio e i ministri vanno tutti contenti dal re Vittorio per dirgli che hanno chiamato Cavour, Vittorio gli dice in piemontese, ma io traduco: ma come? Non vedono lor signori che quell'uomo lì glielo metterà nel frac a tutti quanti? Effettivamente cosa succede? Che Cavour comincia subito a lavorare per buttare giù D'Azeglio e diventare primo ministro lui. Nel giro di un anno D'Azeglio, quando parla di Cavour nelle sue lettere, lo chiama soltanto l'empio rivale. Tempo un anno o due, D'Azeglio cade, Cavour è primo ministro. E Cavour continuerà sempre così, cioè Cavour è uno schiacciasassi, è un politico di una spaventosa efficienza e brutalità, che schiaccia chiunque, che manovra il Parlamento come vuole, che domina la vita politica con estrema spregiudicatezza, in modo anche, insomma, assai inquietante ogni tanto, e che sa molto bene quel che vuole e come ottenerlo. Nel frattempo Garibaldi cosa sta facendo? Garibaldi ha combattuto in Sud America, vinto, stravinto, nel 48 viene in Italia anche lui. lo guardano molto male. Perché è un sovversivo condannato a morte? Vabbè, adesso c'è una condanna a morte, una pietra sopra, perché i Savoia hanno concesso lo statuto, si sono buttati dalla parte dei liberali. Però comunque questo Garibaldi, quando torna dal Sud America con la camicia rossa, dicendo sono il generale Garibaldi, sono pronto a combattere anch'io nella prima guerra d'indipendenza, a Torino fanno tutti un passo indietro. Per quello che ne sanno a Torino, quello lì appunto è un pericoloso sovversivo, un guerrigliero, un capo rivoluzionario. C'erano stati anche episodi sgradevoli in passato. Ne racconto uno, facciamo un piccolo passo indietro, anni 30, quando Garibaldi era in Brasile e navigava trasportando appunto casse di spaghetti. Aveva affittato due imbarcazioni che aveva chiamato Mazzini e Giovane Europa, e su cui inalberava il tricolore. Ora, il tricolore negli anni 30 dell'Ottocento non era la bandiera di nessuno, era la bandiera dei rivoluzionari, era la bandiera che era stata inalberata nei moti del 21. A Torino, venire a sapere che c'è un esule condannato a morte dei nostri, il nostro suddito, che sta laggiù in Brasile e va in giro col tricolore sulle sue barche, gli fa venire i capelli ritti. L'ambasciatore piemontese a Rio de Janeiro, Conte Borgo Franco, scrive a Torino dicendo che se vogliono lui questo scandalo sa come farlo cessare. Dice il Conte Borgo Franco, ambasciatore piemontese a Rio de Janeiro, scrivendo al ministero a Torino: ci sono queste imbarcazioni di questo Garibaldi con questa bandiera tricolore scandalosa, è una vergogna. Io profitterei della buona disposizione di due capitani della nostra marina mercantile, discretamente armati, che si sono offerti di seguirle e di finirle. È una piccola libertà che ci si può prendere in America. Finisce così la lettera del Conte Borgo Franco. Poi da Torino non gli danno via libera e Garibaldi non viene affondato. Però questo è l'uomo che nel 48 torna a Torino dicendo: sono pronto a mettermi a disposizione. E il bello è che torna a Torino, sbarca, è famoso nel mondo, ha dei seguaci, arriva subito la folla ad accoglierlo, volontari affluiscono da tutte le parti, gli offrono denaro, gli offrono armi. Lui arriva e comincia a fare dei discorsi alla folla dicendo: voi sapete che io sono repubblicano, voi sapete che a me i re non sono mai piaciuti, ma in questo momento l'unico che può fare l'Italia è il re di Sardegna, e quindi io mi metto a disposizione del re. È una cosa, per uno che tutti accusano di essere un ingenuotto, di una lucidità invece straordinaria. Lui ha fatto due conti: senza il Piemonte, l'esercito piemontese non si fa niente, e quindi lui è disposto a dire una croce sopra il mio socialismo, il mio essere repubblicano, quello vedremo in futuro magari, ma per adesso io sono pronto a servire il re Carlo Alberto. Il re Carlo Alberto è costernato. Gli arriva questo, deve pure riceverlo a palazzo. Poi scrive al ministro della guerra: sì, è arrivato questo sedicente generale. Io credo che uno così non possiamo proprio farcene niente. Dice: non si potrebbe dargli un sussidio per levarcelo dai piedi. Siccome le cose però vanno maluccio, Garibaldi è sempre lì che insiste, si continua a discutere di prenderlo effettivamente. La moglie di Vittorio Emanuele II, principe ereditario ancora in quel momento, la povera Maria Adelaide, dico povera perché essere la moglie di Vittorio Emanuele II non era uno scherzo, ecco, povera Maria Adelaide, quando viene a sapere che si sta parlando di dare un comando a Garibaldi, scrive al marito dicendo: prendere Garibaldi, ma angelo mio, che razza di gente. Ecco, questo è come considerano Garibaldi il re, Cavour, il governo di Torino. Dopodiché cosa succede? Succede che la guerra va a finire malissimo, Garibaldi torna per un po' in America, poi si stufa, ha messo da parte quattro soldi, si compra Caprera, l'isoletta, la fattoria, si ritira a Caprera a fare il contadino. Nel frattempo, siamo negli anni 50, dopo la prima guerra d'indipendenza, nel frattempo Garibaldi è celeberrimo nel mondo, in un modo che noi non ci immaginiamo neanche, perché queste sue imprese sudamericane già prima, no, che venisse qua a fare l'impresa dei mille, eccetera. Queste sue imprese sudamericane l'hanno reso celeberrimo già da un pezzo. Tanto per dire, la prima biografia di Garibaldi, la prima vita di Garibaldi, quindi, viene pubblicata a Torino nel 1850. Mancano 10 anni all'impresa dei mille, è già uscita la vita di Garibaldi. Lui a Caprera a tempo scrive le sue memorie, che escono nel 59, prima quindi della seconda guerra d'indipendenza dell'impresa dei mille. Nel 59 escono le memorie di Garibaldi in inglese a New York e a Londra, tanto per dire appunto qual è il tipo di notorietà internazionale dell'uomo. Garibaldi sta a Caprera, fa il contadino e scrive le sue memorie. Cavour sta a Torino, primo ministro, ha fatto fuori D'Azeglio, domina il Parlamento, fa tutto quello che vuole. E cos'è che fa? Cavour al governo fa sostanzialmente due cose nel corso degli anni 50. Uno, modernizza il paese. Cavour è un grandissimo sostenitore della modernizzazione. Quando era giovane è andato in Inghilterra, che era il paese della rivoluzione industriale, il paese più moderno del mondo, l'Inghilterra. Cavour è andato in Inghilterra e ha fatto questa esperienza epocale, è andato in treno da Liverpool a Manchester, 50 km in 1.5 ore, quando prima ci volevano 3 giorni. Torna a casa che gli è cambiato il mondo. Bisogna modernizzare. È l'epoca giusta, ben inteso, eh? Quegli anni lì, i decenni centrali dell'Ottocento, sono quelli in cui in tutta Europa si diffonde la rivoluzione industriale. Sono i decenni in cui l'Europa cresce come oggi cresce la Cina, a botte il 10% all'anno. No, cose in un decennio, in 20 anni, l'Europa diventa più moderna. Sono gli anni in cui arrivano appunto il treno, il telegrafo, il gas, tutto. Però ci sono governi che decidono di aiutare questo sviluppo e altri governi che invece sono un po' spaventati e non hanno tanta voglia di spendere per sostenere questo sviluppo. Cavour al governo spende. Ferrovie, strade, porti, scuole, riforme di tutti i tipi, francobolli, le lezioni universitarie non più in latino ma in italiano, erano in latino, pensate, fino al 1850. Canali, il canale Cavour, trafori, cominciano il traforo del Frejus, telegrafo, gas e così via, banche, borsa, casse di risparmio, iniziativa privata sostenuta però da fortissimi investimenti statali. Scuole professionali, scuole tecniche, scuole per gli operai, sistema metrico decimale, insomma tutta una serie di cose che modernizzano drammaticamente il paese. In 10 anni il PIL raddoppia. E raddoppiano o triplicano tutti gli indicatori, le esportazioni, le importazioni, gli ingressi nel porto di Genova. È un decennio pazzesco di crescita, che costa un sacco di soldi naturalmente. Il governo spende e per spendere tassa. A quell'epoca in genere i governi tassavano poco, il regime fiscale a cui siamo abituati noi avrebbe fatto morire all'istante qualunque ricco dell'Ottocento. Cavour però comincia a tassare, tassa di più, viene anche preso in giro, circolano le canzonette contro il conte Cavour che ogni cosa che fai devi pagare e tra un po' anche per morire dovrai pagare la carta bollata prima, e fatto sta che non basta, quindi il governo si indebita. Cavour morendo lascerà un enorme debito pubblico che sarà uno dei problemi dell'Italia unita, e però al tempo stesso lascia un Piemonte che è diventato in 10 anni enormemente più moderno di quanto non fosse prima, mentre altre parti d'Italia, specialmente il sud borbonico, in quei 10 anni lì che sono quelli cruciali, non prendono insomma questo treno della modernizzazione, rimangono molto più indietro come sviluppo. Poi sentiremo cosa vi dirà Pino Aprile su questo, quando verrà qui. E questa è una cosa che fa Cavour: tassare, spendere, investire, modernizzare. L'altra cosa che fa è preparare la prossima guerra. Una l'abbiamo persa, 48-49 l'abbiamo persa. L'agenda però è sempre quella: buttar fuori gli austriaci e poi vedremo il resto. ma prima di tutto buttare fuori gli austriaci, quindi un'altra guerra. È qui che Cavour diventa il politico più famoso d'Europa, per qualche anno lo è, perché tutti vedono benissimo questa capacità di manovrare molto lucidamente, senza paraocchi, senza pregiudizi, per far succedere qualcosa. Lui cosa vuole far succedere? Vuole far succedere una nuova guerra, ma questa nuova guerra deve venire in modo tale che noi siamo più forti di prima, non possiamo farla da soli. E quindi si tratta di ottenere un qualche alleato grosso che ci garantisca, che ci aiuta. E c'è tutto il lungo negoziato con la Francia di Napoleone III, oltre che con l'Inghilterra, le due più grandi potenze d'Europa. L'Inghilterra è lontana, si tratta di ottenere che, insomma, che ci guardi con simpatia e che non venga a disturbare. La Francia è vicina. Dalla Francia si vuole ottenere che se scoppia un'altra guerra vengano i francesi qui a combattere insieme a noi contro gli austriaci. E quando Cavour fa la guerra di Crimea, per esempio, manda a morire qualche migliaio di ragazzi freddamente, dicendo: questo è l'unico modo in cui noi possiamo garantirci che quando si farà il congresso europeo dopo la guerra di Crimea ci saremo anche noi, potremo discutere con tutti e ottenere di far vedere il nostro punto di vista. Negozia con Napoleone III, in un modo o nell'altro arriva a convincere Napoleone III che effettivamente alla Francia conviene dare una botta all'Austria, e quindi conviene che il regno di Sardegna si impadronisca dell'Italia del Nord. Si parla solo di quella per adesso, l'Italia del Nord. Il trattato è che se scoppia la guerra con l'Austria, anzi se l'Austria attacca, Napoleone III verrà in nostro aiuto. Poi c'è qualche mese drammatico tra il 1858 e il 59, quando sembra che Napoleone III cambi idea. Napoleone III comincia a dire: ma no, la guerra, perché facciamo un congresso in cui ci riuniamo tutti insieme con gli austriaci, da amici discutiamo. Cavour ormai ha giocato tutta la sua reputazione su questa guerra, un congresso per lui sarebbe la fine politicamente. Quando arriva l'ambasciatore francese e lo sveglia in piena notte dicendo: guarda che mi scrivono da Parigi che l'imperatore ha deciso di fare il congresso, Cavour salta su sul letto e dice testualmente: ora non mi resta altro da fare che spararmi un colpo di pistola e farmi saltare la testa. Ricomincia a negoziare e da perdere la testa, infatti scrive a un amico: me la tengo con le mani perché non fugga la testa. Finalmente Napoleone III cede, accetta. Cavour scrive al ministro della guerra: prepara i cannoni e l'anno prossimo andremo in parata a Milano e forse anche a Venezia. Ancora un fastidio, pare che l'Inghilterra non sia più così d'accordo. A questo punto Cavour dice: pazienza, anche senza l'Inghilterra lo facciamo lo stesso. Cito testualmente, tanto per vedere quello metto compassato che tipo poteva essere: non ci sarà Inghilterra che possa impedirci di andare a bruciare Vienna. Noi metteremo il fuoco all'Europa. E dunque la guerra scoppia. Bisogna che siano gli austriaci a dichiararla, ma quello non è un problema, per fortuna. Gli austriaci sono stupidi, ci cascano. Scusate, in quel momento lì ci cascano. Come si fa per ottenere che gli austriaci ci caschino? Intanto, come dire, richiami i coscritti, fai esercitare platealmente le truppe, rafforzi l'artiglieria e poi scrivi a Garibaldi e a Caprera dicendo: generale, se vuole cominciare a reclutare volontari, per noi va benissimo. E a Garibaldi anche va benissimo, ovviamente, comincia a reclutare volontari. Viene nominato generale dell'esercito piemontese, lo stesso che Carlo Alberto 10 anni prima chiamava il sedicente generale. Ecco, adesso lo nominano generale con la sua bella divisa blu e comincia a reclutare i cacciatori delle Alpi. E gli austriaci cominciano a protestare, a chiedere: cos'è questa storia, come mai, cosa volete fare? Da Torino gli rispondono ogni volta in modo più sprezzante. Alla fine gli austriaci perdono la testa e mandano l'ultimatum: disarmate, altrimenti è la guerra. Ottimo, è la guerra. E la guerra, come sapete, si vince. È l'unica delle tre guerre di indipendenza che si vince. Si vince perché arrivano i francesi. Grazie ai francesi, che sono forti circa il doppio dell'esercito piemontese, si vince a Magenta, si vince a Solferino, si vince anche a San Martino, anche se lì, ma insomma, lasciamo stare. Comunque, sostanzialmente si vince. Milano insorge, è presa, occupata, si andrebbe a Venezia, ma Napoleone III decide che forse tutto sommato è meglio non esagerare. Un po' perché si è spaventato per le grosse perdite, per queste battaglie sanguinosissime, Solferino, un po' perché ci ha ripensato e si dice che forse non è il caso di fare un'Italia così forte e che basta un pezzo. Insomma, il fatto sta che Napoleone III decide di fare l'armistizio di Villafranca. Estate del 59, anziché continuare a prendere anche il Veneto, ci si ferma. Il re Vittorio è un poverino, fa quel che può, ma rispetto a Napoleone III, lui, a dire il vero, Vittorio guarda Napoleone III un po' dall'alto in basso, perché Napoleone III è un nuovo venuto, questi Bonaparte non si sa chi sono, mentre invece i Savoia sono la più antica dinastia d'Europa, per cui ci sono delle lettere in cui Vittorio Emanuele dice: ma sì, questo qua, questo bischero testuale, chi crede di essere? Però sta di fatto che nella realtà i francesi sono molto più potenti e più importanti dei piemontesi e Napoleone III comanda e Vittorio abbozza. Quando Cavour a Torino viene a sapere che si è fatto l'armistizio a Villafranca e quindi non si continua fino a Venezia ma ci si ferma, parte immediatamente per l'esercito, raggiunge il re. E poi c'è quella famosa scena dell'incontro fra Cavour e Vittorio Emanuele II, a cui nessuno assiste, ma da fuori si sentono le urla. E poi la porta si apre, esce fuori Cavour pallido come un morto, esce fuori il re Vittorio rosso come un tacchino, il quale confida ai suoi aiutanti di campo che il conte di Cavour, suo primo ministro, ha preso a calci le sedie in sua presenza, chiamandolo traditore, il re, per aver fatto l'armistizio anziché continuare la guerra. Dopodiché Cavour ha detto che lui a questo punto si dimette perché non può fare nient'altro e che però anche il re dovrebbe sapere quando è il caso di abdicare. Cosa che, essendo che il suo babbo Carlo Alberto aveva abdicato appunto 10 anni prima, non è la cosa più gentile da dirgli in quelle circostanze. Cavour dunque si dimette, tanto sa benissimo che lo richiamano, infatti pochi mesi dopo lo richiamano perché non c'è nessuno che riesce a formare un governo, è assolutamente necessario avere Cavour. Lo richiamano. Nel frattempo sta succedendo di tutto, perché il Veneto no, però l'Italia centrale sta insorgendo, scappano i duchi di Modena, di Parma, le province pontificie insorgono e dunque si scopre all'improvviso che si può creare una realtà molto più ampia del previsto, non solo un regno di Sardegna allargato alla Lombardia, ma a questo punto davvero un regno d'Italia. E mentre Cavour e Vittorio Emanuele gestiscono questa novità inaspettata, e quindi bisogna mandare le truppe, occupare questi territori, organizzare i plebisciti per l'adesione, Garibaldi, anziché tornare a Caprera, decide che, visto che tutta l'Italia è in subbuglio e che tutto è in movimento, magari c'è ancora spazio per fare qualcosa. E comincia di nuovo a reclutare volontari e a comprare fucili. E dopo un po' a Torino cominciano a chiedersi cos'è esattamente che vuole fare e cosa sia il caso di fare nei suoi confronti. Capite? Questo sta reclutando truppe sul territorio dello Stato. Per carità, è un generale dell'esercito, però sta reclutando privatamente volontari, sta raccogliendo finanziamenti. L'ambasciatore napoletano a Torino, per esempio, è abbastanza preoccupato e va da Cavour a chiedere: ma esattamente cos'è che vogliono fare questi? Scusate, Anche l'ambasciatore del Papa a Torino è abbastanza preoccupato. E anche Cavour è preoccupato. Perché, appunto, cosa vogliono fare questi? Poi viene la notizia che la Sicilia è insorta, perché in Sicilia da sempre c'è una fortissima opposizione contro Napoli, e allora diventa abbastanza chiaro che Garibaldi vuole andare lì. E a Torino il governo deve decidere cosa diavolo fare. E quelli sono i momenti in cui veramente il Risorgimento diventa una cosa quasi miracolosa, perché è quasi un miracolo che le cose siano poi andate come sono andate. Perché il governo del re Cavour poteva benissimo dire: basta, fermiamoli, arrestiamoli tutti, è troppo pericoloso. Questi sbarcano a Napoli, in Sicilia, a Napoli, cosa dice l'Europa? Ci sono le lettere di Cavour in quelle settimane, in cui si vede benissimo che Cavour non sa cosa sia meglio fare. Ma cosa faranno i francesi? Interverranno? Ma io spero di no. L'Inghilterra cosa dirà? Ma probabilmente non dirà niente. E noi cosa facciamo? Assecondarlo apertamente non si può. Arrestarli tutti neanche. Che figura ci facciamo davanti all'opinione pubblica nazionale e internazionale? Quindi, dice Cavour, diciamogli che siano prudenti, che non si facciano troppo vedere, proibiamo ufficialmente di aiutarli e stiamo un po' a vedere cosa succede. E Cavour sta lì a vedere, questi si armano e poi partono. E Cavour deve decidere cosa fare, c'è una squadra da guerra piemontese che incrocia nel Tirreno, che potrebbe benissimo fermarli. E l'ambasciatore napoletano è lì naturalmente al ministero, che dice: ma insomma li fermate? Ecco. E Cavour scrive in questi giorni una lettera estremamente istruttiva, dove dice: io lo so che mi gioco la reputazione, lo so che mi gioco la popolarità, lo so che lasciamo andare avanti questi, chissà cosa succede, magari è un disastro, ma fermarli non posso, perché l'Italia in questo momento è tutta con loro e ancor più l'Europa è tutta con loro. Garibaldi è l'uomo più famoso e popolare del mondo, stanno tutti lì con lui. E se noi lo fermiamo è finita. Ci facciamo una figura che mai più potremo avere credibilità nel mondo. Dice Cavour: Garibaldi ha una grande forza morale, gode di un immenso prestigio, non soltanto in Italia ma soprattutto in Europa. Se domani venissi in lotta con Garibaldi, l'opinione pubblica europea sarebbe contro di me. E l'opinione pubblica avrebbe ragione, perché Garibaldi ha reso all'Italia i più grandi servigi che un uomo potesse renderle. Ha dato agli italiani fiducia in se stessi. Ha dimostrato all'Europa che gli italiani sapevano battersi e morire sui campi di battaglia per riconquistare una patria. Morale, li lasciamo partire. E per salvare la faccia ordiniamo all'ammiraglio Persano, che incrocia nel Tirreno, di arrestarli se per caso toccano terra in uno dei nostri porti. E comunque l'ordine lo mandiamo domani. L'ordine parte il giorno dopo che i garibaldini sono già salpati, di conseguenza i garibaldini arrivano a Marsala. Non è detto che se arrivassero potevano anche fermare le navi napoletane, invece arrivano. Quando arriva a Torino la notizia che Garibaldi è sbarcato a Marsala, il re Vittorio ne parla con l'ambasciatore francese, il quale ci racconta la cosa nel suo diario. Garibaldi è sbarcato a Marsala. Vittorio: Dio mio, sarebbe certo stata una grande disgrazia se gli incrociatori borbonici avessero catturato e impiccato il mio povero Garibaldi. Ma una sorte così triste sarebbe proprio andato a cercarsela da sé. Le cose si sarebbero molto semplificate a quel modo. Che bel monumento gli avremmo fatto. Dunque a Torino non si sa, si sta a vedere cosa succede. Se ne viene fuori qualcosa di buono ci buttiamo anche noi, se no ci teniamo fuori, vediamo. Quello che succede lo sapete tutti: Garibaldi sbarca a Marsala con 1000 uomini, pochi giorni dopo ne ha 10 volte tanti, perché la Sicilia è tutta insorta e rapidamente Garibaldi si impadronisce della Sicilia. A questo punto cosa farà? Da Torino stanno a guardare, sbarcherà in Calabria, andrà avanti, andrà a Napoli, tutto sommato se anche va fino a Napoli, andrà a Roma e lì sono guai. Perché se va a Roma a buttare giù il Papa dal trono dello Stato Pontificio, e lì l'Europa non è più con noi. L'Europa può anche essere d'accordo che si buttino giù i Borboni a Napoli, che sono odiati dappertutto come tiranni, reazionari, ma il Papa è un'altra cosa. La Francia in particolare, Napoleone III, che ci ha appena aiutati l'anno scorso a sconfiggere gli austriaci, Però Napoleone III è cattolico, governa con la maggioranza cattolica in Francia, protegge il Papa. Se Garibaldi va a Roma, non si sa cosa succede, non ci deve andare. A Torino si discute, cerchiamo di fermarlo prima che passi lo stretto che sbarchi in Calabria, oppure no. Anche lì non è facile capire che idee avessero, perché sta di fatto che da Torino scrivono a Garibaldi, il re Vittorio scrive a Garibaldi una lettera ufficiale, Garibaldi è dittatore della Sicilia, e il re Vittorio gli scrive ufficialmente dicendo: generale, non andate avanti, fermatevi in Sicilia, mettiamo fine a questa guerra fra italiani. Poi insieme alla lettera ufficiale c'è una lettera privata del re che dice a Garibaldi: generale, riceverete una mia lettera che dice così e così. Voi mi risponderete: maestà, è impossibile ormai fermarsi, tutta l'Italia lo vuole, io sono già andato, sono già partito, sono già sbarcato in Calabria. Fatto sta che Garibaldi, il quale è sbarcato a Marsala in divisa piemontese, non in camicia rossa, lui è in divisa da generale piemontese, e ha detto fin dall'inizio: io sono qua per Vittorio Emanuele, re d'Italia, sono qua per liberare il Mezzogiorno e offrirlo a Vittorio Emanuele, re d'Italia. Garibaldi va avanti, come sapete, arriva fulmineamente a Napoli, davanti a lui gran parte del Mezzogiorno insorge. Quando Garibaldi arriva al Volturno a 50.000 uomini su 1.000 che ne aveva all'inizio, e in gran parte sono insorti siciliani, calabresi, il regno borbonico si disfa da solo. Garibaldi arriva a Napoli in treno, perché il sindaco di Napoli è andato a Salerno a invitarlo a venire a Napoli, dove viene accolto trionfalmente dalla folla. Cosa succede poi? Succede che Garibaldi è dittatore dell'Italia meridionale, e a Napoli comincia ad arrivare un sacco di gente che il re Vittorio e Cavour vedono come il fumo negli occhi. Cominciano ad arrivare mazziniani, e quindi terroristi pericolosi agli occhi del governo di Torino, repubblicani, socialisti, comunisti, rossi, sovversivi, il peggio. A Torino sono seriamente preoccupati. Cosa succederà? Poi noi siamo responsabili. C'è un momento in cui a Torino seriamente il re e Cavour si chiedono se non sia il caso di mandare l'esercito a Napoli per arrestare Garibaldi e i garibaldini, o buttarli a mare, come dicono loro. E qui la corrispondenza è molto esplicita. Cavour scrive al principe di Carignano: il re ha deciso di marciare su Napoli alla testa del suo esercito per ridurre alla ragione Garibaldi e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui. Il re Vittorio è anche più esplicito, come era nel suo carattere: sterminare sino all'ultimo, la canaglia è canaglia fino alla fine. Dopodiché, come sapete, mentre a Torino si fanno questi bei discorsi, arrivano gli inviati di Garibaldi che dicono: maestà, accomodatevi, venite, il dittatore è pronto a consegnarvi il potere sul regno di Napoli. Il re parte, viene, arriva a Teano, si incontrano a Teano, stretta di mano, e il re prende possesso del Mezzogiorno e Garibaldi se ne va a Caprera. E dunque è andato tutto incredibilmente bene, mentre, voglio dire, non ci voleva niente perché succedesse qualcosa che cambiava le cose, incredibilmente bene per come volevano loro. Poi oggi lo sappiamo, si discute tantissimo se sia stato un bene, se è stato un male, non ne parleremo stasera, ne parlerete con Pino Aprile, non fatevi infinocchiare però da Pino Aprile, mi raccomando, perché Pino Aprile dice alcune cose giuste e molte cose sballate, ma non è questa la serata per parlarne. La cosa impressionante è che per una volta nella storia d'Italia gli italiani che comandavano sono riusciti ad andare oltre le loro reciproche faziosità e fare delle cose insieme. A leggere le testimonianze degli altri europei in quegli anni c'è da restare sbigottiti. I tedeschi, per esempio, in quel, che non sono ancora uniti in quel momento, faranno la loro unità 10 anni dopo i tedeschi, e in quegli anni lì i politici tedeschi, gli scrittori, gli intellettuali tedeschi parlano dell'Italia e dicono: certo che fortunati loro, avessimo noi un Cavour, invece abbiamo solo Bismarck, che all'inizio è considerato una nullità totale rispetto a Cavour. E poi dicono: gli italiani, fossimo noi come gli italiani, che sono così pragmatici, che sono stati capaci di fare la loro unità senza farsi dividere dalle loro faziosità come facciamo noi tedeschi. Ecco, è un momento unico nella storia, devo dire, in cui gli italiani hanno dato questa impressione di andare tutti d'accordo, essere pratici, concreti, fare le cose senza litigare. Poi finisce presto, sono stati pochi mesi miracolosi. Già nel 61 succedono cose sgradevoli. Succede per esempio che Garibaldi è stato eletto al Parlamento, il primo Parlamento dell'Italia Unita, che si riunisce ancora a Torino, e Garibaldi arriva in Parlamento col poncio, non vogliono farlo entrare, figuratevi oggi andare in Parlamento col poncio, poi lo fanno entrare ma ci sarà ancora qualcuno che protesta, ancora Cialdini, il generale Cialdini, poi interverrà in Parlamento sgridando Garibaldi perché si è permesso di venire lì in un costume stranissimo. Ecco. In questa prima seduta del Parlamento Garibaldi prende la parola. E il guaio è che nel frattempo è venuto a sapere che mentre lui a Napoli si preparava a consegnare Napoli al re, a Torino si discuteva se non fosse il caso di mandare l'esercito per buttare a mare i garibaldini. Lo è venuto a sapere e ci è rimasto malissimo. Per cui Garibaldi nel suo primo discorso in Parlamento attacca Cavour molto violentemente, dicendo che quello è un governo traditore, vigliacco, che era pronto a tradire, che preparava una guerra fratricida. Immaginate la bagarre, Cavour batte il pugno sul tavolo, grida non è vero, esige la smentita, si picchiano, sospendono la seduta. Insomma, il clima è tutt'altro che idillico. Tra parentesi, un mese dopo Cavour si ammala mortalmente, gli viene un febbrone spaventoso e muore in pochi giorni. Non c'entrerà niente il litigio in Parlamento, ma comunque Cavour esce di scena. È uscito di scena Cavour, Garibaldi è un grande scocciatore che ha reso un grande servizio, però adesso lui e il suo poncio e le sue camicie rosse, tutto sommato, si togliessero dai piedi, sarebbe molto meglio. C'è l'epilogo spiacevolissimo dell'Aspromonte. Con questo chiudiamo, anche perché è tardissimo, voi mi scuserete. Aspromonte solo nel 62, appena 2 anni dopo la spedizione dei Mille, e comincia allo stesso modo identico. Garibaldi recluta volontari, compra armi, per andare dove? Napoli è già presa, cosa manca? È Roma. E al governo non c'è più Cavour, c'è sempre il re Vittorio, c'è Rattazzi al governo, e a Torino si dicono: che facciamo? Lo arrestiamo? Non si può. Però forse, certo che se prendesse Roma, ci ha già preso Napoli gratis, magari ci prende anche Roma, proviamo a vedere cosa dice l'Europa, lasciamolo partire. C'è gente che diserta dall'esercito per unirsi a Garibaldi, come era successo anche 2 anni prima, e 2 anni prima erano stati poi accolti come eroi. Garibaldi sbarca con i volontari in Aspromonte e nel frattempo a Torino si sono accorti che la Francia questa non la lascia passare, che la Francia non permetterà assolutamente che Garibaldi vada a Roma, e siccome la Francia è grande e potente, noi siamo dei poveracci, non si può. E dunque bisogna fermarlo Garibaldi, e mandano le truppe. E al comando delle truppe ci mettono Cialdini, quello stesso che l'anno prima aveva sgridato Garibaldi perché si permetteva di andare in Parlamento col poncio. E all'Aspromonte i soldati sparano. Cialdini riferisce di un duro combattimento, di uno scontro lungo e disperato in cui ha prevalso sui sovversivi. In realtà all'Aspromonte ci sono in tutto 12 morti e 44 feriti. Dura 10 minuti. Garibaldi è ferito 2 volte, il che su 44 feriti in totale fa anche venire il sospetto che qualcuno avesse ordine di sparargli apposta. Viene arrestato. Quelli che vengono catturati, che avevano disertato dall'esercito per unirsi a Garibaldi, vengono fucilati sul posto. Le truppe vittoriose ricevono 76 medaglie al valore. E poi bisogna processare Garibaldi, che viene portato in fortezza. Certo è molto imbarazzante processare Garibaldi, però l'avrebbero forse quasi anche fatto. Per fortuna salta fuori che gli amici di Garibaldi sono in possesso di certe lettere del re Vittorio, il quale prima che Garibaldi partisse gli diceva in segreto: noi non possiamo appoggiarvi, però siamo con voi. Ecco, l'idea che vengano pubblicate queste lettere per il governo evidentemente è un po' troppo, e quindi la cosa finisce all'italiana, amnistia, e Garibaldi viene liberato e se ne va a Caprera. quando poi morirà gli faranno i monumenti esattamente come quelli di Cavour. Vabbè, Garibaldi ogni tanto a cavallo, Cavour è sempre a piedi, però poi bene o male, e qualche generazione verrà allevata con l'idea che questi due grandi uomini appunto hanno fatto il Risorgimento. E il bello è che è vero, questi due uomini straordinari, i due italiani fra i più amati e ammirati che ci siano mai stati nel mondo, hanno fatto, hanno realizzato delle cose che sembravano assolutamente irrealizzabili, al di là del fatto se oggi siamo d'accordo o no con quello che hanno fatto. E in questo senso è stato veramente un momento miracoloso, perché appunto non si sminuisce affatto, secondo me, quello che è stato il Risorgimento, anzi, secondo me non solo lo si capisce meglio, ma lo si apprezza anche di più, se ci si rende conto che non era una bella epopea giovanile in cui erano tutti contenti e tutti d'accordo, ma invece è stato un momento di scontro, di conflitto, di divisioni violentissime, insomma, cosa che insomma noi italiani siamo abituati a, insomma, a conoscere. Bene, io vi ringrazio, ho parlato tantissimo, mi fermo qui. Che lui, in quanto figlio cadetto, non ereditava un patrimonio e quando era nell'età giusta per sposarsi non ce l'aveva il patrimonio. La sua famosa speculazione in borsa a Parigi, pare che una delle conseguenze di quel disastro sia proprio che lui a un certo punto dice: vabbè, io a questo punto ne faccio a meno, non mi sposo. È chiaro che a quel livello un matrimonio doveva essere una cosa seria, combinata con un'altra grande famiglia, dote contro dote, contratto, notaio, insomma un affare grosso. Ecco, quando lui è negli anni giusti non ha i mezzi per farlo e quindi non lo farà poi mai e continuerà a vivere per tutta la vita a Palazzo Cavour, che è il palazzo di suo fratello. Cavour per tutta la vita è l'uomo più ricco e più potente del regno, ma per tutta la vita pranza e cena a una tavola dove a capotavola siede suo fratello e lui siede di fianco, al posto alla sua destra. E avrà poi una serie di relazioni femminili, pare, ma insomma non mai in prospettiva matrimoniale. Bene.
Ci sono ancora domande?
Per me non è indispensabile. Vi ringrazio. Sono stati...